cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon cose di calcio, se siete all'ascolto, giovedì 16 gennaio, oggi la ripresa degli allenamenti dopo un giorno di sosta in vista del Milan, visite per Colomani e offerte per Cambiaso dal Manchester City, Araujo si allontana, Vlahovic prova invece a riprendersi, la Juve e il posto in vista della partita di sabato sera. Ben ritrovati, buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci. Alziamo un po' il nostro sgabello, buongiorno al nostro Yves in regia, immagini che possiamo tra poco subito mostrarvi della... sto combinando solo guai, a dire il vero, con lo sgabello.
Io mi ricordo che il signor Marocchino le disse che lei sta sempre bene sul sgabello.
Sgabellino. Paolino sta bene sullo sgabellino, però adesso è sprofondato veramente troppo in basso. Ma al di là di questo, il bello della, o il brutto della diretta, ascoltavo con interesse la nostra ascoltatrice Var, ha detto due cose perfette. Faccio i complimenti a Maria Grazia perché 6 anni di Radio Bianconera l'hanno aiutata a raddrizzare il tiro, a prendere in considerazione le cose vere. Ricordo quante volte abbiamo chiacchierato a distanza tramite vocali, quindi continuate a farlo anche voi. Allora, buongiorno Vlahovic, io Vlahovic non lo venderei a meno di 70 milioni, Cambiaso lo terrei. Io spero che Tomori resti al Milan, secondo me è scarso. Così, riassumendo gli ultimi messaggi che sono arrivati nel corso della trasmissione precedente, saluto chi mi ha preceduto, naturalmente, tutti gli approfondimenti fatti, le interviste, ha riscaldato il motore per arrivare a questo punto. 12.09, giovedì 16 gennaio, si avvicina il Milan, si avvicina la tappa, diciamo, crocevia della qualificazione, diciamo che al 99 qualcosa siamo. Intanto state vedendo queste immagini, ma Camillo è tornato a casa stanotte?
Sì, ha confermato che oggi pomeriggio è in onda.
Ah, confermato, quindi
ha smesso di dormire in aeroporto.
Ok, dall'aeroporto è andato alla Continassa, ha fatto un controllino alle gomme e poi oggi, da domani sarà difficile, da domani Colomani, UEA, mi sembrano tutti uguali un po' visti da dietro, se avete notato, non sto facendo naturalmente riferimento al colore della pelle, ci mancherebbe, perché il colore della pelle è uno, è quello umano, e quindi eccolo qui che arriva, colo, speriamo che faccia colare qualcosa di importante dal serbatoio dei gol, perché servono. E io lo butterei subito dentro, diciamo non subito. Vlahovic titolare, poi ci aggiungo colo, e cerchiamo di non far cadere nulla dalla pentola. Mi rimetti quella notizia? Perché sei troppo veloce oggi, mi sembri Colomani. L'agente di Vlahovic è a Torino, eccolo lì che l'avevamo detto ieri. Cosa avevamo detto? Perché ti sfreghi le mani? Tu guardi già i money.
No, perché io con la mattina con Giuliani è tutto un... cioè mi crescono i capelli la mattina con
Giuliani. Ce l'hai cortissimi oggi. Ce l'hai cortissimi.
Te li sei sì, perché tagliati. Quando va via lui che te li si abbassano.
E cosa ha detto Giuliani? Dai, aggiornami, perché sennò Giuliani se lo chiamiamo adesso...
No, vabbè, a parte il 2-2 di ieri...
Ah, sì, ha fatto la contro arrabbiata Moviola, immagino. No, io so che c'è lui al mattino, abbiamo fatto questa scelta editoriale io e lui, i due direttori si sono stretti la mano al confine, tutto Juve, Bianconera News, siamo stati qua, abbiamo sottoscritto questo accordo storico, picchia duro al mattino, sfoglia i giornali, strappa le pagine che non servono e poi poco per volta arriviamo... Saliamo, scendiamo le montagne russe bianconere e arriviamo poi alla sera.
Alle 5 picchiamo di nuovo.
Alle 5 lì, mazza da baseball, in cui uno tiene la mazza, l'altro mette i chiodi e poi Quintiliano alle 19 va a chiudere il match. Vi piace come linea editoriale? Va bene, attenzione a non commettere solo quell'errore di puntare il dito al nemico, nemico sportivo, e poi in casa fuoco, odore di bruciato, fuoco, problemi, allarmi che suonano, preoccupiamoci di vedere la realtà, eh? Perché è importante accelerare il nostro passo. La domanda di oggi, cari amici miei, tra poco ci colleghiamo con Gabriele, che dovrebbe essere già pronto, fra poco, economia Juve. Intanto un giudizio, un commento da tifoso glielo chiederemo sempre. Ma la domanda oggi è: mercato di gennaio, al momento, arrivasse ancora una pedina, diciamo, cioè se arriva la terza pedina vuol dire che esce qualcuno subito. Avete detto di Cambiaso, avete detto di Vlahovic, Vlahovic è fortemente a rischio, io lo butto nella mischia. Casomai provasse a riprendersi la Juve, se avete sentito la sfumatura, oltre che il posto, e se la Juventus tentasse di tenere Vlahovic, accettasse la spalmatura dell'ingaggio, cosa difficile, ma oggi ci sono i suoi procuratori qua, c'è il suo procuratore qua, naturalmente. Attenzione, perché se no le necessità quest'anno a gennaio di attaccanti ce ne sono. Vedete il Paris Saint Germain, vedete la Juve, vedete l'Arsenal, gli infortuni, qualcuno fugge dal City, togliessero trofei e la squalificassero per, quindi Cambiaso al City, diciamo che giocassi anche solo in panchina nella terza squadra, non andrei al City in questo momento con questa situazione. A meno che firmi, prendi i soldi e ti interessa solo quello, io penserei all'età giusta di proseguire a giocare magari in Italia, in una comfort zone come la Juventus, nei panni di Cambiaso. Ma detto questo, un po' di mercato, tanto mercato si intreccia con quella che sarà la sfida di sabato sera contro il Milan. Io mi sono giocato con la mia coscienza, la vittoria della Juventus. Arriverà la vittoria della Juventus, la prima mazzata sui denti per il Milan. Volete vedere che sarà così? E perché? Come fai a saperlo? Beh, intanto un gioco, posso permettermi anche di sbagliare, ma la percezione è che scattato qualcosa che non pensavo potesse scattare nella serata più difficile, post derby con l'Atalanta, a questo punto in casa potremmo goderci una situazione confortevole contro il Milan, ma il confortevole è sempre legato ai dati, ai soldi nel cassetto, mi diceva la mamma commerciante, a quanto riesci a risparmiare, a mettere in borsa, mia povera mia mamma, non sapeva neanche cos'era la borsa, la borsa della spesa, sì, nel conto corrente. Allora noi, il nostro direttore di banca ce l'abbiamo, Gabriele La Monica, MF News Wires, Economia Juve. Ciao Gabriele.
Buongiorno a tutti.
Preferivo farti questo saluto in diretta, subito così, il direttore di banca, giusto?
Mio penso che mio padre era un dirigente di banca, poverino.
Ecco, adesso capisco cosa ti ha insegnato. Pane, acqua, spaghetti, un secondo. Risparmio.
Molti spaghetti, visto il fisico, comunque molto, molto bene.
Senti, ti sono arrivate le richieste in entrata e in uscita, gli assegni per pagare i due nuovi acquisti? Lo chiedo anche a te, mi dai un giudizio. Economia Juve, tu hai il tema libero, naturalmente, da grande esperto di Milano Finanza Newswires, e ti chiedo: mercato di gennaio, al momento, ti convince? Lo diciamo prima? Oppure sono giocatori, perché qualcuno scrive, ma il francese, visto, lo ha scaricato il Paris Saint-Germain, e l'altro, è perché non se lo sono tenuti? Facciamo una valutazione economica, finanziaria e un giudizio da tifoso quale sei, Gabriele, grazie.
Allora, economica per quanto riguarda Colomboani è ottima, perché in prestito secco, perché paghiamo solo lo stipendio, già è caro, ma comunque sicuramente non paghiamo un euro di cartellino. Il problema è se ci piace, come al solito. Se dovesse andare bene, allora si aprirebbe una finestra piuttosto complicata, perché il Paris Saint-Germain ha pagato 92 milioni, quindi considerando che si ammortizzano in 5 anni, dovremmo, se noi lo comprassimo alla fine di questa stagione, dovremmo corrispondere almeno 60, il che sarebbe sicuramente un salasso anche al netto di una vendita ottimistica di Vlahovic. Quindi, se tutto va bene, quindi, siccome io spero che sia la soluzione ai nostri problemi di attacco, la speranza è che poi i francesi, e magari complici eventualmente il giocatore quando dovesse trovarsi bene, possono chiedergli un altro anno di prestito, quindi un altro anno di ammortamento, e tenere più sui loro conti, e quindi poi magari lo prenderlo alla fine dell'anno successivo, quindi con due anni in meno, quindi sui 45 milioni di euro. Oggi, per la verità, sarebbe sicuramente, dovendo affrontare anche il cartellino, anche con uno sconto dovuto al mancato ammientamento del calciatore a Parigi, sarebbe sicuramente un cartellino molto caro. Il difensore costa 12 milioni, per cui è una cifra sicuramente abbordabile dal punto di vista dei nostri conti, però per un profilo che, almeno per quanto riguarda il grande pubblico italiano, è assolutamente sconosciuto. Quindi questo non vuol dire che sia scarso, però sicuramente abbiamo comprato un giocatore che magari iniziava ad avere mercato, ma non è sicuramente, allo stato non è un top player, lo diventerà, spero, ma sicuramente allo stato non è. Quindi questo qui, per quanto riguarda un discorso meramente quantitativo di soldi, anche perché poi comunque devo sempre tener conto che, qualora effettivamente dovesse esserci la rescissione contrattuale da parte di Danilo, sicuramente ci sarebbero 6 mesi in meno di un stipendio lordo, che comunque non sono cifre enormi, ma sono cifre comunque importanti, che andrebbero comunque a rendere meno oneroso il mercato di riparazione. Dobbiamo sempre ricordare che questo mercato noi dobbiamo vederlo non con l'ottica attuale, ma con l'ottica futura, nel senso, questo mercato deve assolutamente consentirci di arrivare in zona Champions, perché senza la zona Champions questa stagione sarebbe veramente quasi fallimentare, perché vuol dire che l'anno prossimo avremmo 70 milioni meno da spendere, sia per il mercato, sia per gli stipendi, che per tutto quanto il resto. Per cui sicuramente questo è un mercato che io spero non sia finito, perché sicuramente manca almeno un difensore centrale, almeno, ma è evidente che è un mercato dove bisogna muoversi con l'ottica sia sportiva, ma soprattutto sportiva in prospettiva. Ecco, se la voglio mettere sempre sul discorso dei soldi, ma che sono molto molto importanti, perché senza, chiaramente, non si canta messa, insomma.
Interessante, perché è intrecciato, come meglio non si poteva, davvero il ragionamento legato a quello che serve in campo, i rischi che ci sono, ad esempio su un giocatore che deve essere valutato poi nel contesto bianconero, o soprattutto più il difensore che l'attaccante per certi versi, anche se arriva da un'esperienza certamente non bella al Parigi. Questo non significa che sia un giocatore non utile, perché le valutazioni saranno state fatte, anzi sono state sicuramente fatte di comune accordo tra società e allenatore. Condividi questa premessa? Poi arrivo alla seconda parte della domanda.
Sicuramente sì, ma non dobbiamo neanche nasconderci, sicuramente sì. Il fatto che arrivi in prestito gratuito è un discorso che comunque ha fatto sicuramente pendere la bilancia dalla sua parte, perché è evidente che sono stati il fatto di non spendere dei soldi per un profilo comunque di alto livello è sicuramente un fatto che lo fa preferire magari rispetto a eventuali affari di cui io non ho contezza, stiamo parlando semplicemente in termini puramente teorici, però sicuramente è meglio non investire nulla in termini di capitale, solo lo stipendio, e vedere poi che l'effetto che fa da un punto di vista sul campo, ma anche vedere poi come finisce la stagione, fondamentalmente, perché insisto, bisogna sempre essere molto realisti. Se io sono tutti gli scongiuri possibili, non si dovesse accettare la zona Champions, ci sarebbe un ridimensionamento della stagione per il prossimo anno, con conseguente anche il dimensionamento degli obiettivi. Per cui evidentemente è bene non ipotecare il futuro, come si suol dire, e quindi prendere un prestito secco, e poi se esatto. Si saranno i soldi per poter chiuderlo, si chiuderà, se no si non eccellerà su obiettivi meno ambiziosi, parametrate quelle che saranno eventualmente gli obiettivi, i risultati di campo raggiunti.
Diciamo che il tecnicismo del passaggio, non di proprietà, ma di prestito secco, ha certamente agevolato, ma quello che ha aiutato ancora di più è stata la volontà del giocatore, che era appetibile anche per altri club, almeno due da quello che sappiamo. Quindi la Juventus si trova anche nella condizione di poter restituire, visto che spesso è stata criticata, no? In passato, a volte è capitato a parti inverse, che hai pagato tu lo stipendio, che hai dato, che hai speso. Diciamo che in questo caso qui l'attaccante, l'esperienza, nazionale francese, il rischio c'è, ma dando un giudizio prima, diciamo che lo cataloghiamo, lo possiamo catalogare, lo chiedo anche agli amici a casa, come opportunità rischiosa, come tutte le opportunità nel mondo del lavoro e professionale, ma sicuramente un rischio ponderato.
Speriamo che sia un uomo morata, ecco, diciamo così.
Speriamo bella morata. Questa definizione. Cosa ti riporta a dare questo tipo di valutazione? Perché? Dimmi.
Perché un giocatore che non veniva utilizzato nella squadra di origine, che è stato valorizzato da noi fin troppo, perché poi sono ripreso, però sicuramente un giocatore che quando è arrivato a molti avevano il dubbio che potesse essere una riserva, uno scarso, quindi uno che non ce l'aveva fatta a Madrid. Ecco, speriamo che Colomani possa essere il nuovo Morata, che però poi rimanga anche insieme a noi dopo e non doverci trovare poi magari dopo altri due anni, avendo mancato magari la parte migliore della sua carriera, che in parte è stata con noi ma è stata anche poi molto fuori purtroppo.
Certo. Senti, vediamo con la telecamerina nascosta che abbiamo sulla tua scrivania, che hai svestito i panni del personaggio finanziario. E se sabato dovesse giocare, fosse pronto, servisse, con senza Vlahovic, come me la metti là davanti? Come me li metti? Come me lo inserisci?
Io prego ogni giorno che cambi schema, perché il 4-2-1 e il 4-2-3-1 è uno schema che alla fine induce inevitabilmente, con i giocatori che abbiamo, a essere eccessivamente difensivi. Io spererei che si passasse un 4-3-3 molto più sano, molto più in cui far convivere addirittura Yıldız. Colomani, Vlahovic, cioè i tre davanti, i tre li metti dietro di lotte di governo, metti con Maynard, Turam, Locatelli e poi eventualmente poi chiaramente con sei sali con Gonzalez pronti a entrare, però sicuramente io spererei in un cambio di schema, perché con questo schema si tende sempre ad essere troppo arretrati, stante anche il fatto che manca un difensore in grado di portare la difesa 10 metri più avanti rispetto a quanto non sia adesso, che era Bremer. Per cui io mi auguro di vederlo subito in campo, perché questo ragazzo ha una voglia di campo incredibile e sicuramente ha la possibilità di essere servito sulla corsa, cosa che sicuramente, diciamo così, Vlahovic soffre un po' a essere gentili. Per cui dalla profondità spero che sia anche lucido in zona gol come era quando era a Francoforte, speriamo, quindi io mi auguro che sia possa essere una grande svolta all'interno del nostro gioco.
Vorrei tranquillizzare i nostri radioascoltatori alla luce un po' di quanto è emerso, si dice, non si dice, si ricorda, che chi non ama la Juventus, non sicuramente i nostri radioascoltatori, anche se qualcuno di infiltrato c'è sempre da quello che ci risulta, attenti osservatori anche da sponde avversarie, lo dico anche a te Gabriele, è che non è che ha fatto tutto male, ha sbagliato al mondiale, ha sbagliato rigori, ha sbagliato passaggi, gioca poco, ha segnato poco, non è solo quella la storia di Colomani, attenzione, ci sono tanti altri aspetti, basta leggersi anche tante cose che ha detto Deschamps su di lui, e diciamo che è una certificazione quantomeno, no, di un giocatore che può dare tanto e che può restituire anche a se stesso molto di quello che non è riuscito a dare e a fare in questa stagione un po' strana per il Paris Saint-Germain, per delle dinamiche particolari che stanno vivendo all'interno di quello spogliatoio. È una speranza anche la mia, lo dico molto chiaramente. Torno velocemente però ad altri dati di economia Juve. Caro il mio Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wireless, che è il seguente... Oggi sono arrivati, e non me le aspettavo, non so se non era previsto, non eravamo stati distratti da questi arrivi dei nuovi acquisti, il procuratore di Vlahovic. Che cosa è necessario fare a gennaio con il procuratore di Vlahovic dal punto di vista economico? Convincerlo a cercarsi una squadra, a battere lo stipendio da subito... E allora la domanda cattiva è la seguente. Non è che farebbe comodo in questo momento trovare una via d'uscita addirittura subito per Vlahovic? Ci fosse alle condizioni economiche migliori? Oppure preso uno ne esce un altro, che senso ha? Come la vedi dal punto di vista finanziario?
dal punto di vista degli stretti numeri,
sì,
questa finestra di mercato è la migliore per valorizzare Vlahovic, perché evidentemente dovresti venderlo a una squadra che ha problemi in attacco, che magari ha avuto un infortuni pesanti e che magari deve fare la Champions. Allora a quel punto potresti venderlo caro e lui potrebbe ottenere lo stipendio che vuole. Perché? Perché poi dopo, se no, se si va a giugno, a quel punto è il classico giocatore che entra nell'ultimo anno di contratto, per cui molto difficile da vendere, quasi impossibile da vendere con prezzi molto elevati, perché qualunque acquirente ti dice: beh, io aspetto 6 mesi, poi a gennaio me lo faccio firmare a zero e quindi non ti do una lira. Per cui se il procuratore di Lavash conferma che il giocatore non ha intenzione di rinnovare spalmandosi il contratto, il giocatore è da vendere possibilmente adesso per massimizzare il suo valore economico ed eventualmente giocarsi la carta, la doppia carta, prendere magari anche un altro attaccante adesso con i soldi che possono entrare dal discorso Vlahovic. Però se Vlahovic non vuole rinnovare il contratto, non vuole spalmare l'ingaggio, questa è la finestra che consentirebbe una massimizzazione del suo valore residuo. Perché poi dopo a giugno si gioca un altro spartito, un po' lo spartito Chiesa, se posso dire, dove alla fine il ragazzo diceva: beh sì, tanto io aspetto, mentre sto faccio un po' di panca, anche chi è venuto ci ha fatto un'offerta di oggettivamente molto bassa rispetto al valore che noi pensiamo di poter cogliere. Dunque sicuramente da un punto di vista commerciale, se deve essere divorzio per motivi strettamente economici, bene, questo divorzio è bene che venga consumato adesso. Poi da un punto di vista sportivo probabilmente comincerebbe a essere un po' complicato, perché magari inserire due difensori, due attaccanti in una stessa sessione di mercato, già in una squadra che fatica ad avere una sua identità chiara, definita, quello potrebbe essere complesso. Però mi chiedo da un punto di vista dei numeri.
Numeri
significa che questo è il momento ideale per me.
È la sessione ideale. E infatti titolano i colleghi di Tutto Mercato Web, di Bianconera News, di Tutto Juve: non è da escludere alcun scenario. E attenzione a questa seconda parte di titolo dei nostri approfondimenti. Come verrebbe messo, cioè oltre che l'opportunità, il fatto del suo ingaggio, cioè venderlo adesso avrebbe un ritorno importante, un impatto importante sul bilancio immediato?
Dipende chiaramente da quanto lo vendi. Sicuramente lui il valore,
sì,
il valore,
spiegaci.
Il valore è, lui è al quarto anno da noi, per cui sicuramente ci sono 4 anni di ammortamento del cartellino, quindi dal punto di vista del valore di bilancio ce n'è ancora assai poco, perché dobbiamo fare 80 diviso 4 sono 20 l'anno, dovrebbero essere 25 milioni ancora di valore residuo, per cui se si vende di più sicuramente da un punto di vista formale tu hai una plusvalenza. È ovvio che tu però hai fatto un investimento di 80, se ne ricevessi solo la metà sarebbe un po' da un punto di vista dei numeri avresti comunque un beneficio, perché comunque sicuramente ci sarebbe un beneficio da un punto di vista contabile.
L'obiettivo minimo sarebbe quello, almeno, giusto? Cioè il pareggio, il pareggio.
Sicuramente non ci deve essere sicuramente una plusvalenza, perché il pareggio significherebbe veramente svenderlo, non è assolutamente il caso. Allora a quel punto tanto vale tenerselo e farlo andare a scadenza di contratto.
Vedi? Quindi il minimo e il massimo, mettimi i cartellini, dai, mi piace questo giochino, ogni tanto lo riproporrò, se sei d'accordo. Mettimi due cartellini, quant'è al chilo?
Il minimo sotto i 35-40 non si dovrebbe scendere.
35 minimo.
Massimo, secondo me, più di 45 non lo vendi. Per cui non...
35-45 il prezzo, sì. Ok, il prezzo è giusto. Hai visto? Abbiamo aperto un'altra rubrica.
Sicuramente, potrò fare una sorta di schema anche per il sito. Sarebbe divertentissimo.
Fantastico. Io e lei, da quando ci siamo conosciuti, siamo peggiorati come persone, ma migliorati come professionisti. Grazie, Gabriele. Ah, no, una battuta. Tomori potrebbe essere un'opportunità simile, il giochino è quello.
Tomori potrebbe essere un'opportunità simile, secondo me potrebbe essere, sarebbe una ottima opportunità, perché avrebbe sicuramente il vantaggio di aver già giocato col suo compagno di reparto, per cui sicuramente ci sarebbe, dovrebbe, è uno che conosce il campionato italiano, è un ottimo elemento è un elemento, è un ottimo giocatore, conosce già il suo compagno di reparto, sarebbe secondo me perfetto e da preferire rispetto a altri che magari dovrebbero scontare il noviziato all'interno della Serie A, che non è più il campionato che aveva un tempo, ma sicuramente è un campionato molto complesso e molto tattico, per cui per un difensore secondo me Tomori sarebbe anche, oltre ad essere un ottimo profilo, avrebbe anche dei vantaggi ulteriori che secondo me non sono da sottovalutare.
E allora attenzione a questo altro nome che vi abbiamo buttato lì facendo delle riflessioni di tipo economiche. Economia Juve finisce qua o che il prezzo giusto è appena cominciato? Grazie Gabriele.
Ciao, grazie ancora.
Buona giornata, la prossima settimana. Bello, bello, bello. Lui ci mette i prezzi perché sa che prezzi mettere, se no dice teniamocelo fino a fine contratto. Quante cose ti faccio imparare, caro Yves. Tu che venderesti così Vlahovic a 100, non te lo prendono. Cioè.
Io la tengo fino a fine scadenza, faccio il bravo.
A me? Purtroppo è una scadenza lunga o sono già scaduto, dipende un po' dai punti di vista.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Corriere dello Sport, Bologna Super pareggia in rimonta a San Siro 2-2, gode Conte, l'Inter sbatte, Napoli primo a più 3. Per quanto riguarda la Juventus, Colomuani abbraccia la Juve, l'attaccante a Torino con Alberto Costa, uno tra Araujo, Hanchko, Tomori e Disasi. Araujo mi dicono bloccato, attenzione, sboccia nuovamente. Non tanto l'amore, ma la possibilità concreta di andare più decisi e diretti su Tomori, ma mettendo un attimo in stand-by la situazione. Per quanto riguarda invece il tutto sport, Juve, eccolo! Stamani le visite mediche, l'attaccante del Paris è molto più che un vice Vlahovic. Motta può impiegarlo in tre ruoli. Quegli incroci con Mbappé, pensate, è nato praticamente nel paese di Mbappé, pochi giorni prima dopo, adesso ho raccolto molte informazioni, curiosità, interessanti, a me interessa che sappia stoppare il pallone, metterlo giù, puntare l'area, tirare in porta all'incrocio, il portiere non ci arriva, e Paolino che dice colo, 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 gol, è una cosa del genere. Tomori e Danso allo sprint, Araujo più lontano, il Manchester City vuole subito Cambiaso e attenzione, Vlahovic o Cambiaso, un'operazione in uscita pesante, io la intravedo e se fosse eventualmente Cambiaso ho capito anche l'abbattimento psicologico che c'è stato sul giocatore, euforia Alberto Costa, tifosi non vedo l'ora. Una classifica che diventa a questo punto, stavo guardando, eccola qui. Allora, ci sono da recuperare ancora Bologna-Milan e Fiorentina-Inter. Andiamo a vedere, quindi ci riguardano Bologna-Milan-Fiorentina-Inter. Napoli 47 punti, ne ha esattamente 13 più della Juventus. Ma 13 per come non abbiamo giocato, per come abbiamo fatto male, per quanto siamo giovani e ognuno ci mette il fax che vuole e ci tiene ancora in vita, è incredibile il calcio a volte. Ci tiene in vita non per vincere lo scudetto, non ho detto questo. Vado più in basso, Inter 44, che però deve recuperare un Fiorentina-Inter, a dire il vero. Fiorentina che è dietro di noi di 2 punti, quindi vincendo ci supera, perdendo diamo quindi per chi ti fate Fiorentina Inter X, vedete che l'anno dell'X ci hanno condizionati.
Io proverei a chiederlo a Zuliani per chi ti fa quel giorno lì.
Ah sì? Toglie, li elimina, li squalifica tutte e due. Bologna-Milan, il Bologna ha 4 punti in meno di noi, quindi si avvicinerebbe. In casa il Bologna può fare, quindi io tifo Bologna in quel caso lì. Bologna che va a 33, Milan che si ferma a 31 eventualmente. Per non essere ripetitivo, direi X per dare meno punti a tutti, visto che noi bastoneremo anche noi il Milan domenica sera, capite, con un risultato che mi fa comodo. Detto questo, Napoli 47, Inter 44, Atalanta 43, Lazio 36, da centrare la Lazio, mettere nel mirino la Lazio. Povero bracconiere lì, il falconiere, altro che bracconiere,
l'hanno cacciato.
Poi c'è una frase di Lotito che mi ha fatto impazzire. La Lazio non è come Cicciolina, ha detto, cioè qualcosa del genere. Non voglio neanche indagare. Vabbè, queste sono cose di Zuliani, faccende di Zuliani. Poi mi dice che ci sono dei vocali, allora io apro poi ancora la Gazzetta, proprio così per sorridere un po' e alleggerire i nostri numeri di cui abbiamo parlato finora. Vocali, messaggi, mercato di gennaio, vi convince? Diciamolo prima, non diciamolo dopo, non era da prendere, scarso, effettivamente sì, effettivamente no. Ditelo prima su Radio Bianconera, non diventate del partito contro il C, contro il V, copia e incolla, i signori che salutiamo tutti i giorni. Buongiorno.
Dottore Paolo da Ferrara, lo penso già da tempo, hanno discusso anche con Ale e Marangio, Vlahovic vuole andare via. Voi cercate chiaramente di fare il vostro mestiere, ci mancherebbe, giustissimo, però Vlahovic vuole andare via. Il fatto che il suo procuratore sia improvvisamente calato a Torino mi fa presumere che possa essere ceduto. L'Arsenal cerca un attaccante e su tanti siti gira la voce di Vlahovic. Però il problema dopo rimane. Giochiamo con una punta solo, che poi tanto non è neanche una vera punta. Sì, può fare la punta, ma non è un vero centravanti. Cioè, ritorniamo come prima. O hanno in serbo, il direttore ha in serbo un colpo che noi non sappiamo. Oppure questo famoso Zizé, che sembra che il nostro Thiago non possa farne meno. Speriamo bene, assieme a Forza Juve, sabato battiamo il Milan, mi raccomando, battiamo il Milan assolutamente. Ciao a tutti.
Allora, mi trovo totalmente d'accordo sulla parte finale. Per me è giunto il momento di saccagnare, di triturare il Milan, e ne abbiamo le possibilità, e rivendicare anche l'uscita a Riyadh. Secondo, non è il nostro mestiere che ci porta, il libero pensiero... perché se ne sa poco a volte. Io vi aggiungo una cosa, anche perché la vedo come te, ma rettificherei quanto hai detto. Non vuole andare via, non vorrebbe andare via, non vuole rinnovare spalmandosi lo stipendio. Quindi la conseguenza è quella. Ma secondo me, ce l'ha detto benissimo prima Gabriele e la Monica, questa è la sessione, il momento ideale per ottenere di più, il meglio, più che il giusto in questa sessione, visto che c'è anche un Arsenal, tanto per dirne una, interessato a un attaccante per valorizzare meglio l'uscita. Quindi non si tratta di difendere, no, secondo me la notizia è che può capitare tutto, nessuno scenario è da escludere, vero Massimo Pavan, tutto Juve? Cosa dice tutto Juve stamattina? Ciao,
no, beh, chiaramente
su Vlahovic, ovviamente.
No, su Vlahovic è una situazione che comunque, Ramone, però non credo che la Juventus si priverà del calciatore in questa fase. Quindi vediamo un attimo, anche perché sicuramente c'è questo interesse per Vlahovic, però non credo che la Juventus si priverà di Vlahovic in questa fase. Però poi vediamo tutto quello che può succedere.
Scenari aperti, quindi condividiamo con tutto Juve, con tutto Mercato Web, Bianconera News, tutto questo ragionamento.
Mi sorprenderebbe, cioè è chiaro che se non c'è l'intenzione di rinnovare, quello è un altro discorso, e quindi a giugno può succedere, però a metà stagione privarsi di un giocatore come Vlahovic.
Assolutamente un'altra verità.
Mi sembra un po' strano, ma no, mi sembra un po' strano, poi ribadisco, tutto può succedere. Francamente a me, io non farei mai lo scambio Vlahovic e Tegu, però...
Cioè, e vendere Vlahovic per arrivare a Zirkzee adesso? Ti può sembrare qualcosa di possibile?
Ma no, comunque non Vlahovic, c'è Zirze, Vlahovic, né Zirze né Kolomoani hanno i gol di Vlahovic, quindi l'unico giocatore che può andare bene se va via Vlahovic è Jonathan David, che è l'unico che ha dei gol che possono essere paragonati come numero a Vlahovic.
Però non ci vedi un po' la strategia adesso, al di là che sia complesso come stai dicendo tu, però ripetiamo, stiamo leggendo anche tutto Mercato Web, non è da escludere alcuno scenario, l'agente di Vlahovic è a Torino, questo un po' stupisce, cioè ti dovevi vedere prima di Natale, rinviamo a dopo il mercato, ragioniamo e arriva nel giorno che passa le visite Kolomoani, diciamo che giornalisticamente parlando è un assist degli scenari.
Ma sicuramente c'è l'interesse dell'Arsenal che deve trovare un sostituto di Gabriel Jesus, questo è sicuro, però fare un'operazione del genere a meno che non ti portino 80-90 milioni per 60, io me lo tengo, la faccio a giugno. 60 milioni di Vlahovic li porta a casa a giugno, cioè, credo
però ci spiegavano prima gli esperti di finanziari che forse riesci a ottenere qualcosa di più, non so se 60, lui si sbilanciava a 45-50, secondo me poteva essere. Dopo diventa un prezzo anche più basso se non ci fosse più, non ci fossero più tante finestre, ci fosse un rendimento così, diciamo, simile a quello di questa prima parte di stagione.
No, ma perché non diventa prima parte di stagione? Quello che ha giocato meglio, ha segnato di più, base alle presenze che ha fatto, penso che abbia un rendimento ottimo, cioè non ha mai fatto così tanti gol in Champions League, quindi...
Quindi tu pensi che il prezzo sia almeno 60 fissato per Vlahovic, se no non se ne fa niente, quindi una questione puramente economica.
Sì, io credo proprio di sì, la Juventus non può permettersi di vendere il giocatore a svenderlo, cioè, chiaramente c'è un ingaggio importante, però non si può permettere di svendere il giocatore.
E stai mettendo in luce un aspetto critico, una criticità che potrebbe...
È chiaro che se non c'è l'intenzione di rinnovare, oppure rinnovi, gli metti una clausola e via, almeno per una stagione, cioè nel senso, ci penso che le soluzioni ci siano, poi è chiaro che se il giocatore vuole andare via a zero, quello è un altro discorso.
Il giocatore, adesso non sono così in intimità con Vlahovic, ma ti posso garantire che non ha intenzione di spalmarsi lo stipendio, cioè quello che mi è stato promesso va mantenuto, se no cercherò io una squadra, cercherete voi una squadra, cercheremo di trovare un accordo. Mi dicono questo i ben informati, quelli proprio nella stessa macchina, nello stesso tram.
Beh, è chiaro che su queste basi non c'è l'intenzione di rinnovare, e quindi a giugno il giocatore andrà via. Se può, potrebbe anche essere che va via adesso, ci sta che l'Atalanta possa magari con il ritorno di Scamacca essere interessata a dare via Retegui, ci può stare perché comunque torna Scamacca, Retegui è stato preso per sostituire Scamacca, quindi ci potrebbe stare. E
ritorniamo al mercato di quest'estate.
Sì, ritorniamo al mercato di quest'estate, comunque io ribadisco che se la Juventus dovesse cedere Vlahovic, io con quei 60 milioni andrei a darne 20 al Lille, ne do 6 a Jonathan David e mi prenderei tutta la vita Jonathan David.
Chiarissimo.
Non andrei minimamente su Retegui, non andrei su altri profili. E poi a giugno valuto, però se devo sostituire Vlahovic, io l'unico giocatore che secondo me può essere adatto a sostituire Vlahovic è Jonathan David. Non ne vedo altri. Retegui, benché sia un buon attaccante, secondo me è una buona riserva, non è un titolare. La Juventus deve avere un giocatore di alto profilo, se cede Vlahovic deve prendere un giocatore di alto profilo, se no stiamo facendo la parabola discendente, no?
Certo.
Ronaldo, Vlahovic, uno peggio di Vlahovic, tra un po' ci mettiamo, non lo so,
Yves della regia e siamo a posto.
No, ci mettiamo, cioè, è chiaro che poi gli scudetti si vincono anche con Quagliarella, Matri e altri.
Sì, in un gruppo allargato di attaccanti.
In un gruppo allargato dove c'era l'anno dopo, poi sei fatto il salto, hai preso Tevez, hai preso Llorente, sei andato un po' a migliorare.
Però vedi, mi fai venire in mente questa cosa, mi fai accendere una lucina. E magari l'anno prossimo prendiamo poi Osimhen, ad esempio,
Ma sì, ma Osimhen gli dovrai dare comunque 10 milioni, non è che gli dai molto meno di quello che prende Vlahovic. Francamente le strategie non lo so, sono tutti se e ma, dipende anche dalla Juve se si qualifica in Champions League, bisogna arrivarci in Champions League, c'è il Milan che sta risalendo. A me non piace tutto questo bailam, adesso che c'è una partita decisiva come sabato, la Juventus deve essere concentrata, ha bisogno di Vlahovic, ha bisogno di quello che mette la palla dentro, che è quello che l'ha messo la palla dentro più volte questa stagione. Cioè adesso andare a fare, cioè, me, sento molti che cercano di mettere la Juve contro Vlahovic, cioè, alla fine, cioè, Vlahovic è un emotivo, questa situazione non lo sta aiutando,
la sta patendo,
sta innervosendo. E francamente mi sto innervosendo pure io, perché la Juventus ha bisogno di vincere la partita, non vince da sette partite, anzi da sei partite, no, sette, perché ne ha vinta una su sette, cioè la Juventus sabato deve vincere. E adesso queste voci Vlahovic così non, mi danno un po' fastidio, perché francamente il problema della Juventus sembra che sia Vlahovic.
Fai bene a spiegarlo così, perché è giusto. Giustamente Barbara Da Lucca, scusa ti interrompo perché aggiunge anche questa riflessione, perché chi arriva non può giocare la Champions.
No, non può giocare le prime due partite, non può giocare le altre dopo.
Da dopo, esatto, queste due partite non le puoi giocare, però Barbara Da Lucca ci chiedeva anche questo, quindi lo hai già spiegato molto bene. Queste prime due partite, le ultime due di questo girone, cioè girone unico, sì, io lo confondo sempre con un giro, mini girone da 8, classifica unica, sostanzialmente la stessa cosa, non possono scendere.
Mi sembra che i playoff possa giocarli, mi sembra sì, eventuali playoff sì.
E dai playoff, esatto, anch'io sapevo quello, poi andremo anche a verificare, lo chiederemo naturalmente. Chi si torna su Vlahovic eccetera, ma io voglio andare su Colomouani. Stesse bene, secondo te Thiago Motta lo schiera contro il Milan? Un minuto? Dieci? Dall'inizio alla fine?
Dall'inizio no, lo convoca sì, perché c'è povertà, abbiamo visto la panchina contro l'Atalanta, ha messo un po' di tristezza, perché comunque Gasperini continuava a mettere dentro giocatori e noi...
E ha cambiato la partita lì, cioè...
Mentre c'è stata difficoltà da parte della Juventus a cercare di dare qualcosa in più, cioè comunque sono entrati giocatori di valore, perché Douglas Luiz ha valore più alto di tutti quelli della panchina dell'Atalanta messi assieme, almeno dal mercato, però benché secondo me è entrato bene, però non ha fatto la differenza, mentre l'Atalanta ha messo Retegui che ha fatto la differenza, cioè differenza, perché Juventus non ha ad oggi, ribadisco anche per gli infortuni, dei giocatori che possano fare, che possano mettersi, entrare dalla panchina e cambiare la gara. Potrebbe esserlo un Conceição, potrà esserlo Colomouani, potrà esserlo vediamo Alberto Costa. Secondo me Alberto Costa è un giocatore interessante, però un grosso punto interrogativo, 21 anni, che esperienza potrà avere? Tanta come Savona? Ha giocato in campi importanti come con il Rosario del Porto in trasferta, in campi del Benfica, però ha un'esperienza limitata. E quindi vediamo quello che riusciranno a dare questi certo, nuovi giocatori, e poi bisogna aumentare un po' l'attenzione in difesa, perché comunque lì bisogna un po' migliorare. Però l'atteggiamento che ho visto contro l'Atalanta mi è piaciuto molto, e nelle ultime partite non abbiamo giocato male, siamo stati un po' sfortunati, poi c'è sempre qualche decisione di contesto arbitrale un po' imbarazzante, no? Poi dopo vedo che sento Inzaghi che si lamenta, mentre noi siamo sempre un po' zitti, cioè infine ti danno un gol con un fallo netto, perché poi l'intervento di ieri di qualcuno dice la palla, sì, prende la palla, poi ammazza il giocatore, vabbè, puoi prendere la palla, però poi dopo se stendi il giocatore non riesce a arrivare sulla palla, forse quello è fallo.
Come sì, lo dice anche il regolamento, e non basta prendere sì, prima la palla, poi, dipende come ci vai sulla palla e che tipo di danno crei all'avversario.
Sì, prendi la palla, poi spacchi la gamba al giocatore, probabilmente non è fallo, non credo. Quindi prendere la palla vale fino a un certo momento, fino a un certo punto, quindi quello che dice qualcuno. Però vabbè, questo ognuno ha le sue interpretazioni, indipendentemente da questo ci sono stati episodi molto più, insomma, clamorosi nella partita con l'Atalanta, uno in particolare, quello di Kolasinac su McKennie, direi che quello non merita
sì,
interpretazioni.
In presa diretta era lontanissimo, non mi ero accorto, ho notato un movimento del braccio, ci stava la munizione. Rivedendo, chi deve fare quello è da rosso.
Essere bravo, no, se vuoi essere bravo gli dai il giallo, se vuoi essere cattivo o gli dai il rosso, io mi prendo anche il giallo, poi
condizioni la sua partita.
Ne fa altri tre e probabilmente il secondo lo può anche prendere, non lo può anche prendere.
Sì, sì, è chiaro il tuo ragionamento.
Gioca in maniera molto diversa e questa cosa era già successa anche con il Torino, quindi
sì, 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 è vero, è vero.
Senti, e quindi queste cose vanno dette perché poi va bene.
Sì, alcune volte vengono dette tanto, troppe, fino alla nausea.
Ma la conduzione di gara, anche nella gestione dei recuperi, conta, conta. Conta,
assolutamente, perché, assolutamente.
Quindi anche su questi piccoli aspetti poi le gare almeno ci hanno fatto un teorema che è quello del 2006, inventandosi alcune cose.
Provate a inventarvele anche adesso, dai.
No, io mi permetto di dire allora teniamo la stessa linea d'onda.
Esatto.
Oltretutto mi ero dimenticato di dire una cosa importante, l'intervento di ieri è, va bene, forse simile, ma non identico, però in parte paragonabile a quello di Milik su Lobotka in Napoli, Juventus-Napoli. Lì però l'hanno fermato, l'hanno annullato.
Sono d'accordo con Massimo Pavan, tutto Juve. Senti,
diciamo tutte, perché quest'anno le
fai bene, tutte, perché tu mi aiuti. Io quando entro nella tua redazione, sulla tua scrivania, ci sono questi appunti.
Quest'anno mi dicono che parlo, piango, però io le segno tutte, poi ognuno si fa le sue valutazioni. Io quelle che vedo, segno con la matita, dico c'è questa cosa qua, poi ognuno dice, oh, guarda, secondo me era diverso.
Oppure diciamo, Pavan ha voglia di piangere come gli altri quando piangono al massimo. Uno piange e uno fa giustizia. Quando capita ad altre squadre,
no, ma poi comunque,
al massimo
un minimo di valutazione oggettiva la diamo, nel senso che la squadra, non dando alibi, andando a dire che però ci sono anche situazioni che vanno sottolineate, non sono alibi o comunque voglio piangere.
Chieste spiegazioni migliori di quanto ne diano il giorno dopo anche sui giornali o i moviolisti in presa diretta, a dire il vero, dove non riescono mai a vedere totalmente, ci può stare. E via dicendo. Senti, cos'è scattato contro l'Atalanta? Cioè, abbiamo visto un'altra Juve che ha rischiato di vincere, di perdere. Perché?
Ci ha messo più fame.
Si può continuare ad avere quella fame? È una questione di condizione fisica.
Ma io mi auguro di sì. Io mi auguro di sì che ci mettano la stessa determinazione nella finale che c'è sabato alle 18. È una finale, eh?
Una finale. Io l'ho detto.
E poi. Io mantengo la mia stessa, io dalla partita contro il Venezia,
sì.
ogni pareggio è una sconfitta per me, quindi ogni pareggio che anche con l'Atalanta per me la Juventus ha perso, col Torino ha perso, sono pareggi diversi, però devono entrare nella mentalità che, come hanno detto anche a fine partita, che non voglio più sentire nessuno che dice va bene il pareggio, no. Ogni pareggio è come se fosse una sconfitta. Quindi
capisco la spinta emotiva che ci porta a dire...
Quello che devono fare è solo vincere. Solo vincere. Ogni pareggio è una sconfitta. Quindi,
ecco,
prego.
Il presidente Massimo Pavan ha mandato un messaggio chiaro.
No, non è che è questa la mentalità.
Questo lo dovrebbero dire forse anche da dentro. Speriamo che l'abbiano capito.
Dopo che hai ottenuto 13 pareggi, non puoi più permetterti. Ogni partita che pareggi è come se l'avessi perso. Quindi questo è. La Juventus non si può permettere.
Oggi Massimo Pavan non ne ha passata nessuno a nessuno e fa bene e noi siamo con lui e con tutto Juve. Ciao Massimo, grazie.
Ciao.
Prendi sempre questi appunti e portali sul tavolo di Radio Bianconera, anche, ovviamente. Siamo arrivati alle 13 spaccate, caro Yves. Hai messo in forno i dati Opta?
Sono a dieta.
Ci credo.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio. Adesso inizia l'ora della juventinità ai massimi livelli. Tra poco torniamo per l'appuntamento periodico con Massimo Raffaeli, poi prenderà appunti anche da casa Salerno Pasquale Gallo. Commenteremo insieme e cercheremo di ripulire dalle scorie della negatività gli juventini più scontenti magari anche di questo mercato. Io non mi sono ancora concentrato sulla risposta che state dando. Vedo che Radio Bianconera, Twitch, la suite staranno pranzando, si sono fermati a un buongiorno a un certo punto, ascoltano ogni tanto, ascoltare non perché vogliamo erigerci a maestri assolutamente, però probabilmente riflessioni che devono mettere insieme prima tanti aspetti per poi tirare forse delle conclusioni. Quindi sarà colpa poi del giocatore che arriva con delle motivazioni e poi non segna, sarà colpa del modulo, sarà colpa che è arrivato e non bastano sei mesi, eccetera eccetera. Però intanto dobbiamo assolutamente parlarne. Ne parlano anche i quotidiani, l'abbiamo già fatto, Gazzetta non avevo ancora vista. Mi mandi qualche vocale, mi fai ascoltare qualche vocale? Intanto bravo, bravo, bravo. Prima o poi ti firmo la pratica da giornalista, perché vai a raccogliere le ultimissime. Questa è Bianconera News, vedete che c'è l'editoriale del nostro esperto, il nostro tattico, il nostro editorialista Mirko Nicolini, in alto a destra, Massa designato per Juventus-Milan al VAR, Mazzoleni. Bene, grazie. A me queste cose mi servono solo per annotarle sul foglio durante la cronaca, perché poi per me l'arbitro è quello che non gioca a calcio. E forse non ha neanche mai giocato, anche se ci sono degli arbitri che giocano molto bene, giocano molto bene.
C'è un detto francese che dice: l'arbitre è le seul maître, che okay. L'arbitro è l'unico maestro del campo.
Ah, ho capito, no, la vedevo lì che si era perso il finale, è l'unico, sì. Giocare con gli arbitri significa che vogliono avere anche sempre ragione loro sui falli non falli, e questa è una cosa che un po' chi ha giochicchiato dà un po' fastidio. Ma al di là di...
Buongiorno, Claudio Regno, ma solo una domanda le voglio fare: ma chi è che non vuole Vlahovic a certe cifre? Per me Vlahovic non lo vuole nessuno, la mia impressione
è che devi accettare altre cifre. No, lo vogliono perché devi cercare un altro attaccante, cerchi di farlo affare. Chi lo vuole Colomani poi a certe cifre, se ragioniamo così? Certo che tu vorresti prendere 60, io dubito che Vlahovic possa essere venduto a 60. Se lo vendi a 50 hai fatto già un affare. Affare nel senso volendolo dar via, volendo abbattere i costi, volendo cercare un altro attaccante, gradendo un altro tipo di attaccante. Cioè, devi fare queste considerazioni, perché questa, io ribadisco quello che ha detto il nostro esperto finanziario, la Monica, Gabriele, la Monica di Milano Finanza. Questa è la sessione ideale, si sono venute a creare le condizioni ideali per... Non puoi stravenderlo, non lo vendi a 80, non ha richieste, ha richieste impossibili, da tutti lo vorrebbero, ha richieste in questo momento... Perché c'è un piccolo valzer all'interno di alcuni club, chi è scontento, chi vuole andare via, chi ipotizza, chi è alla fine, chi è messo fuori rosa, in attacco, e quindi puoi prendere qualcosetta di più, ma tutti liberi di qualcosona di più, l'ingaggio, e di un giocatore che l'allenatore, abbiamo capito, non rispecchiare in lui il suo credo calcistico offensivo, quel cambiare... L'avete sentito Thiago Motta quando ha risposto del 4-2-4? Praticamente più soddisfatto di McKennie piuttosto che Koopmeiners, cioè cerchiamo di tradurre anche noi, ma quando dice che quelli là davanti non hanno dato punti di riferimento, quel punto di riferimento invece li dà chiaramente Vlahovic. Quindi non lo sa fare, non può farlo in un altro modo. Non può farlo in un altro modo. Quindi vuoi altri giocatori. Quindi vuoi un altro giocatore. A meno che vuoi un altro tipo di squadra per metterti nelle condizioni di giocare in un altro modo. Ma c'è poco tempo adesso. Quindi io ci vedo prove generali per arrivare a qualcun altro. A un altro tipo di attacco. Qualcuno mi dice a volte: attenzione, se continua così, anche a qualche altro allenatore. Potrebbe essere vero, perché non puoi mai dare per scontato nulla. Berrettino in testa da rapper per Colomwani, che è arrivato, sta sostenendo le visite mediche, poi vi darà atto di tutto il buon Camillo De Michelis, ovviamente. Noi ascoltiamo qualche altro vocale e poi andiamo fra qualche minutino a casa Raffaeli. Vocale. Ah, non abbiamo al momento. Allora, se volete mandare messaggi vocali, è vero, potrei aprire anch'io dei messaggi che non ho ancora letto. Mercato di gennaio vi convince? Diciamolo però adesso, ovvero prima che si possa dire qualcos'altro poi alla luce di tanti altri fattori. Mi dicono che abbiamo l'ospite, giusto? E allora Massimo Raffaeli, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno, ben ritrovati tutti.
Grazie, grazie del tuo intervento. Come al solito, tanto atteso anche dai nostri radioascoltatori. Massimo, ti volevo chiedere, ci dai un consiglio di juventinità, un suggerimento? Come vedi? Dobbiamo leggere la storia e parlare, poi proiettare la storia a quello che potrà essere con questi nuovi innesti. Che Juve è stata fino a questo momento, da quando non ci siamo sentiti, e qual è la criticità dei tifosi da fuori?
Ma non lo so, i segnali sono fortemente contraddittori, nel senso che, per esempio, comincio dalla fine, sì, dall'ultima partita con l'Atalanta, ma in parte anche già col Milan, una quadratura maggiore, maggiori equilibri, anche una velocità, diciamo, aumentata rispetto al tic e toc piuttosto stucchevole di certi altri pareggi, si è vista. Quello che mi convince meno,
sì,
al momento, ma è una sensazione, non voglio impancarmi a tecnico che non sono, è la gestione della partita. È vero che Motta ha una panchina risicatissima, però io trovo, ho l'impressione che siano molto discutibili certe sue sostituzioni. La Juve viene sempre raggiunta, di solito va in vantaggio e viene raggiunta. Questo vuol dire che la gestione della partita è deficitaria. Per esempio, mi ha colpito nelle ultime due partite, Bangula, il migliore, col Milan, viene messo fuori, e nell'ultima anche Fran Thuram. Ora non so se ci fossero motivi fisici, ma Thuram era una frangiflutti davanti alla difesa, invece il buon Douglas Luiz mi sembrava uno scricciolo smarrito nell'inverno, insomma.
Ho capito. La differenza
invece
tra...
c'è una cosa, prego, che voglio, se tu me lo concedi.
Anzi, mi dai magari qualche spunto per rilanciarlo.
Noi tutti corriamo dietro all'ultimo merlo che fischia, chissà chi compra la Juventus, eccetera.
Sì.
Si parla addirittura di identità bianconera. Ma stiamo scherzando. La Juve ha messo fuori rosa in una maniera scandalosa. Io vorrei aggiungere indegna un giocatore che era il suo capitano e che in anni difficili rappresentata ai massimi livelli, che non ha mai creato una polemica,
un problema,
si è sempre comportato come uno juventino. Ecco, questa è una questione, non so se di identità, parola che a me non piace, ma direi di stile. Nessuno, tantomeno il tipo organizzato, l'ha rilevato. Io lo trovo indegno.
Come te lo spieghi, Massimo? Come te lo puoi spiegare?
E voglio dire anche un'altra cosa. Alla guerra come alla guerra, no?
Sì.
Benissimo. Chi ha messo fuori rosa si chiama Thiago Motta e Giuntoli, due degne persone e ottimi professionisti. Ma al di là dell'autorità ci vuole l'autorevolezza. Per sbattere fuori rosa loro due, uno che è stato al Santos, al Porto, al Real Madrid, al Manchester City, alla Juventus, ci vuole un'autorevolezza che ancora non hanno. Non puoi mettere fuori Danilo come un ragazzino maleducato e riottoso. E nessuno dice H, neanche sui giornali.
Il messaggio è chiaro.
Lo trovo sorprendente.
Il messaggio, il tuo, non solo il tuo, l'abbiamo sfiorato anche noi, effettivamente, e che poi capita forse anche volutamente nei momenti in cui ci sono tanti altri argomenti, no? Un po' come quando si parla di Juve al VAR e no. Il comportamento è da condannare, perché sappiamo non tutto, non la verità assoluta. Massimo Raffaeli in collegamento con noi di Radio Bianconera, l'unica che conta, ma effettivamente anche per quanto siamo venuti a conoscenza, il discorso che ha voluto fare da capitano uscente della Juventus sul ragionamento dei valori, ricordatevi che qui, ecco, era uno che se lo poteva permettere questo ragionamento.
Assolutamente.
E forse, giusto? Giusto. Che cosa ci lascia come insegnamento questo capitano uscente che sta decidendo tra il Napoli e il ritorno in Brasile, oltretutto? È questo che gli fa, non dico onore, che deve far pensare sulla qualità e lo spessore del personaggio. Cioè lui dice, io potessi andrei anche in Brasile, poi certo che l'opportunità di giocare a Napoli e in Italia a certe condizioni sono allettanti.
Beh, ci lascia una cosa che dovrebbe essere un prerequisito, soprattutto a certi livelli di professionismo, ma che io trovo invece oggi largamente deficitaria. Si chiama semplicemente serietà. Cioè è una persona che ha dimostrato sempre serietà. Io ricordo quando faceva gol, alzava il braccio e non si abbandonava a quei giochi, perdonami, cretini, a quelle esultanze così.
Ai balletti.
Esatto, che io proibirei. Vengono proibite tante cose che invece, no? E sono, fanno parte della nostra naturale esuberanza. No? Siamo in tempi di forti restrizioni, ahimè, e invece quelle andrebbero, quelle sono offensive.
Mi dai un consiglio, Tiago Motta? Perché secondo me qualcuno farebbe bene se azzeccato,
ma no, guarda,
se ricevuto, recepito,
no, un po' per stemperare quello che ho appena detto. Perché...
Sei un po' arrabbiato, Massimo? Da...
certe cose a me, se la Juve perde, mi dispiace.
Se la Juve
se
pareggia,
si comporta in un certo modo, mi offende.
E se pareggia,
l'amore che io per, no, ci si può anche innamorare di una persona di facili costumi, ma questa ti offende due volte rispetto, diciamo, a quello che sarebbe una persona estranea.
Quanta saggezza.
No, ma più che saggezza l'età, questo che diceva il filosofo antico, è una malattia in sé la vecchiaia, quindi è incurabile, temo. No, ma stavamo dicendo un'altra cosa. No, consigli assolutamente no. Flaiano sosteneva che le persone già sbagliano da sole. Do un parere, un po' di duttilità. Ho l'impressione che sia forse molto troppo persuaso di una idea del calcio. Ma io sono per il pragmatismo, sono stato un allegriano, ancora prima un ultra lippiano e trappattoniano, quindi il padre Pio della panchina, di cui Sacchi è l'emblema pluridecennale, i Guardiola, aggiungo lo stesso Conte, a me non hanno mai convinto, perché muoia Sansone con tutti i filistei, cioè o questo o nulla. Non mi sembra molto lungimirante di solito.
Che differenza c'è, tu che ci potrai fare l'analisi approfondita dei due termini, la differenza, perché mi ha colpito quando ha risposto ad una mia domanda, la differenza tra miglioramento e cambiamento. Ci può essere cambiamento senza miglioramento e viceversa?
Ma questa è una questione retorica straordinariamente sottile.
Vero? Vedi che ogni tanto...
Io da vecchio filologo posso solo dire che cambiamento non implica la qualità, si può cambiare in peggio. Miglioramento implica un elemento qualitativo. Devo dire che nelle ultime partite, sia pure in una maniera non così vistosa, dei miglioramenti, soprattutto nella coesione d'insieme, in certi automatismi, la palla girava e non semplicemente rotolava sul campo, si sono visti. Io mi auguro che la Juve batta il Milan, perché sennò la situazione si fa piuttosto difficile. Però
in quelle situazioni difficili la tua juventinità verso cosa si rispecchierebbe?
Bene, la tigna. Mia nonna diceva che gli ebrei non erano più intelligenti degli altri, secondo un luogo comune, uno stereotipo razzista alla rovescia, ma erano più tignosi. E allora un po' di tigna, insomma, quella sì, perché manca.
Ma la si insegna? La si spiega? La si...
Viene dalla necessità. Uno la riscopre quando è necessario, poi qualcuno ce l'ha innata, qualche persona. Però viene dalla necessità, quando qualcosa non è facoltativo te lo devi conquistare. Ora mi è stato insegnato che nessuno, quando si dice nessuno mi ha regalato mai nulla, come si programmasse o si proclamasse qualcosa, beh, non vedo perché qualcuno ci dovrebbe regalare qualcosa, quindi è giusto conquistarselo.
In base a questa tua definizione, affermazione, meglio dire, Mi rivedi la classifica? La classifica in base alla quantità di tigna. Napoli, Inter, beh, Lazio. No, beh, Atalanta, Inter, Lazio.
L'Inter è quella che ce n'è a meno. E si è visto anche ieri sera, per quel po' che ho potuto vedere, anche perché è inversamente proporzionale al tasso tecnico. È difficile che una squadra, è successo, è anche la Juventus, però è più difficile che una squadra così con un'alta caratura tecnica spiccata sia anche così tignosa. Però per esempio tra le prime il Napoli. Il Napoli non è fatta solo di campioni, però va riconosciuto a Conte, che gli ha dato un demone vero, insomma, irriconoscibile, la squadra rispetto all'anno scorso.
Che Juve quella è quella di Thiago Motta?
È ambigua, mi pare, nel senso etimologico. C'ha ancora una doppia natura. Una assomiglia tremendamente a quella che ci siamo lasciati alle spalle, cioè dell'ultimo triennio allegriano, ma con meno punti. E l'altra fa vedere qualcosa di nuovo e ci auguriamo che sia così, che non sia un fuoco fatuo, non so come dirlo.
Bello, bello, bello. Ci stanno ascoltando, ti stanno ascoltando con molto interesse anche da casa. Concretamente, col Milan, si riparte da Bergamo, si riparte con i due innesti, si riparte da cosa? Come vorresti vedere adesso la Juventus, dai, da questo momento in poi, tigna non tigna?
La vorrei vedere con una formazione stabile, ma tra gli infortuni e certe rotazioni di Motta, non sempre così perspicue, non sempre così chiare, si è vista poco o niente, perché credo che la squadra sia la squadra che ha più ruotato nelle formazioni d'avvio. Quindi mi piacerebbe che avesse un assetto stabile, ma qui mi pare che le spinte centrifughe siano molte. Vlahovic non si capisce se perché è infortunato o è su un binario morto. Cambiaso viene da un infortunio, ma leggo che è sul mercato. Questo nuovo giocatore, di cui ignoro tutto, lo ammetto candidamente, è appena arrivato, quindi non so. Io mi auguro che facciano di necessità virtù, sabato.
Guarda, cambio un attimo il capitolo, no? Perché qui l'allievo è troppo preparato, quindi devo capire se dargli 10 o 9.
Sono io l'allievo.
Eh sì.
Un po' Algie, come si...
Senti, mi arriva
un
questo
ripetente, ecco.
Fossero tutti così ripetenti. mi chiedono di provare a dare una spiegazione al calo degli ascolti su DAZN. Tu dici, a me? Giunti a metà campionato, secondo i dati ufficiali, sono complessivamente quasi 13 milioni gli spettatori in meno rispetto alla scorsa stagione. Tu come te lo spieghi?
Io parlo...
Sono tanti, intanto verrebbe da chiedersi come fanno a stare in piedi.
Ma no, lo ammetto chiaramente. Io sono spendo delle cifre per abbonarmi, poi non sempre, anzi poche volte ho la fortuna di potermi permettere di vedere queste partite. Però sono abbonato sia a Sky, sia a DAZN e alla Rai, naturalmente. Ma la Rai ha deciso di autoaffondarsi da anni,
no? Sì.
In una vana rincorsa dei modelli commerciali che l'hanno prima in qualche modo minata culturalmente,
spolpata culturalmente,
fuori politicamente, perché la RAI io sono un vecchio collaboratore della RAI, lo dico della radio in particolare, nel dramma, ma è così e va detta questa cosa, secondo me. DAZN non è una televisione, si vede, è una piattaforma. Al di là dei cronisti che girano, qualcuno è passato da Sky, eccetera, non ha la struttura di una televisione. La qualità delle immagini e delle trasmissioni è decisamente più bassa per numero di inquadrature, postazioni, eccetera. E poi mi sembra che gli ospiti siano più avventiti. Non so se ci sono altri motivi di questo calo, al di là del fatto
la qualità del calcio italiano.
Ma questo è un paese impoverito, Antonio. Questo è un paese impoverito e ci sono molte persone lo dico drammaticamente, che non possono permettersi le cose necessarie. Il 10% della popolazione ufficiale,
questo è un dato preoccupante,
sotto la soglia di povertà. Il calcio è un bene voluttuario, quindi lo dico
chiaro,
veramente.
Chiaro. Scusa, un tema che proprio farà dibattere un po' in queste ore anche i tifosi, perché molti tifosi della Juventus, noi ne viviamo l'altra
la
faccia.
Juve, devo dire anche un'altra cosa,
sì,
perché va detta, secondo me. Beh, la Juve non ha dato, posto che il calcio italiano è troppo caro in assoluto ed è fuorviante per mille motivi che adesso non è il caso di richiamare, rifarsi alla Premier League, ma la Juve non ha dato sicuramente il buon esempio. I prezzi della Juve sono molto alti, a quel che mi risulta.
Sì, 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 i prezzi bisogna un attimo calmierarli. Esatto, esatto. Grazie di questo tuo, di questa tua spiegazione. Te ne faccio un'ultimissima domanda. Ma la Juve, quanto dista dall'essere la Juve dei tuoi sogni, in campo, fuori, per Juventinità?
No,
non volevo strapparle un sorriso di rabbia.
Questa è una provocazione, Antonio.
E il giornalista cosa deve fare? Cosa deve fare anche?
Ma sai, io ti dico solo, ma questo non per essere disfattisti, ma per essere minimamente realisti. Questo è il cantiere di una squadra ancora. Non dico una squadra, questo è ancora il cantiere di una squadra, prendiamolo quello che è. Se io penso alla Juve dei miei sogni, ho la sequenza di quelli che sono stati i miei idoli. Stento a fare i nomi perché sarebbero schiaccianti: Sivori, Altafini, Rossi, Platini, Scirea, Zoff, Zidane, cioè mi fermo al 2000. E quindi quella è la Juve dei miei sogni. O intorno a quelle figure, faccio torto poi agli altri che giocavano con loro. Questa non mi sembra minimamente paragonabile.
E allora questa è la domanda che fa per te. Non è provocatoria, non lo era neanche prima, ma c'era la curiosità.
No,
io sono pesantemente curioso. E le risposte aumentano la mia curiosità. Le risposte... chiaramente dove c'è la radice juventina. Ti chiedo, vedi una Juve, cioè in una Serie A che sta diventando sempre più americana, sempre più straniera, no? E per me il mondo è uno, non è questa la premessa corretta da fare, ma per far capire che molti club ormai hanno venduto. Guarda Milano, guarda Genova, guarda Verona ultimo, e le collaborazioni. Ma secondo te, con la mentalità sabauda della famiglia Agnelli o di quello che resta di quel feudo, la Juventus ci pensa? Potrebbe pensarci all'improvviso o no ad una cessione, ad una partnership, ad una collaborazione, mettersi nelle condizioni di vendere la Juve?
Ma guarda, te lo dico proprio il cuore in mano,
sì.
Proprio. Non so nulla. Non posso nemmeno immaginare nulla. Certo, quando una squadra si dà, quando una società,
sì,
questa è una nozione di senso comune, si dà come principio quello di ripianare, costi quello che costi, il debito, e beh, questo depone a nessuno comprerebbe una squadra indebitata. E però questo è semplicemente un indizio, non è affatto una prova.
Ma ne servirebbero tanti altri, però è un indizio.
I problemi della Juve sono i problemi poi del calcio, si gioca troppo. Questo porta poi a queste mutazioni. Voglio dire, oggi chi comanda il gioco è la televisione. Li farebbero giocare pure la mattina del Santo Natale. Tutti sanno che si dovrebbero fare campionati nazionali a 16 squadre, ma se lo vai a dire ti pugnalano alla schiena, perché vuol
sulla
dire
lingua.
Sì, per i palinsesti vuol dire perdere 2 mesi di lavoro, ma non è bastata la Champions, ma altro che Champions League, ormai è un campionato, e quindi tutto va in quella direzione, e chi può sostenere questo tipo di acricco, non so come definirlo, sono ormai correntemente i fondi comuni, che non vanno come che non hanno come missione vincere.
Aiutare.
Questo è il paradosso, perché quelli arrivano, puntano tutto sul brand, sul marchio, e poi vendono.
E poi vendono.
E quindi è paradossale, ma il City pare che abbia guadagnato di più quest'anno, che non ha vinto nulla, di quando stravinceva.
Dai, dimmi se ti do una buona notizia. Vlahovic si è allenato in gruppo. C'è il suo procuratore alla Continassa con Senzao differenziato. Qual è la notizia che apprezzi di più?
Beh, quella di Vlahovic, con tutti i suoi limiti.
Che c'è o che c'è il suo procuratore? Devo stare attento.
No, per i procuratori, devo dire la verità, non ho una grande simpatia. Ma non so chi sia.
Però se è venuto per fare cassa, per dare notizie, per riceverne, o no?
Ho l'impressione che cassa, con l'attuale filosofia gestionale, cassa ne farà poca. Secondo me si metteranno d'accordo sulla cessione, lo hanno capito tutti. La squadra non replica ai suoi gesti, quindi la società.
Per finire, davvero una battuta per te, Juve-Milan, due giocatori. Le due figurine che mi proponi sul tavolo.
Due?
Due, una Juve e una Milan.
Ma per noi Thuram, che mi sembra quello
non
più...
No, una figurina, scusa, sono più chiaro, della storia della Juve, il tuo Juve-Milan, non di domani, non di dopodomani.
Il mio Juve-Milan, il colpo di tacco di Bettega del 4-1 nel 71, facevo la quinta ginnasio, figuriamo.
Eccolo, eri un ragazzino. Sì.
Una cosa straordinaria.
E il Milan?
Del Milan ero ancora più piccolo, un giocatore che pure era stato juventino, per cui io sempre stravedevo, che è mancato pochi mesi fa, vinse a Torino, mi pare fosse il 68, Kurt Amrin, indimenticabile.
Le due figurine del nostro Massimo Raffaeli, che ci apre il prossimo blocco con questo suo ricordo. Massimo, davvero grazie, una chiacchierata a tutto tondo. Per capire, comprendere dove sta andando la Juve.
È una consuetudine bellissima per me. Grazie sempre.
Grazie a te, Massimo. Lo sai. Io ho l'agenda già sul mese di febbraio, pronta per scrivere. C'è
Sono
Massimo
qui.
Raffaeli. Ciao. Grazie. E adesso, ragazzi, riposatevi un attimo. Bicchiere d'acqua. E fra un po' il libro aperto. Pasquale Chicchirichi Gallo.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, abuso del potere del direttore. Un attimo che devo finire un messaggio con una persona che conta.
Se vuoi parlo io, non ho un
problema. Parla tu. Fammi ascoltare un vocale. Io intanto devo scrivere proprio la chiusura di una cosa che potrebbe già servire prima della... puntata, prima che finisca la puntata.
Buongiorno, sono Mario da Roma. Inerentemente a Danilo e alla Juventinità vorrei dire una cosa. Danilo, prima di ogni altra cosa, non è andato a giocare la Juve perché è innamorato della Juve, è andato a giocare nella Juve perché la Juve gli dava bei soldini. Io tanti anni fa ho lavorato per più di 20 anni in un'azienda che poi è andata in crisi e ci ha messo quasi tutti fuori perché doveva risanare i conti. Ma io non ho parlato di appartenenza all'azienda. L'azienda deve far quadrare i conti e far quadrare i conti significa fare a meno anche di persone importanti. Così la Juve deve far quadrare i conti e deve fare a meno di persone importanti. Quindi Danilo rientra in quest'ottica, se siete d'accordo. Comunque l'importante è forza Juve. Ciao a tutti.
Io ti ho sentito viaggiare in autostrada, ci stai seguendo in macchina e per me meriteresti già la medaglia d'oro. Sono quasi d'accordo con te, amico mio. Si è firmato? Non so. Ero disattento perché sono stato maleducato a non ascoltarlo dall'inizio, quindi è colpa mia. Dipende dai modi con cui ti ha mandato fuori la tua azienda o i modi con cui hanno mandato via Danilo dalla squadra in un momento in cui magari i conti piangono, 100 persone sono da mandar via, ma magari ne restano altre 10, altre 15, altre 19 convocabili. e puoi chiedergli di abbassare lo stipendio come fai ad altri a cui hai regalato delle cose, ma lo devi fare, ma lo devi fare, Mario da Roma, grazie, grazie Yves, lo devi fare nei modi giusti, perché in questo momento alla Juve potrebbero mancare proprio delle persone come Danilo, con la specificità di Danilo di tenere compatto l'ambiente, aiutando anche l'allenatore che non ti schiera tante volte né titolare né a partita in corso. Quindi i modi, visto che abbiamo capito un po', non dai video virali ma dalle informazioni dirette che abbiamo, per perderlo, per mandarlo al Napoli, per risparmiare, allora lo mandavi via giugno scorso, subito. Magari ti tenevi il Giovincello, il Rugani di turno, magari... Cioè, non so, il modo con cui è stato mandato via, dico che mi porta a ragionare in modo diverso, ma semplicemente nella modalità e non nell'essenza del problema. Poi Danilo, tanto... anche i tifosi lo criticavano, non rendeva più quello, ma a volte il rendimento è figlio anche dello stato d'animo, della di quello che vivi in quel momento, la difficoltà. Il calciatore deve essere sereno a casa, in allenamento e in partita. Sereno, non mi hanno dato quello che voglio, faccio il furbo, gioco e faccio sono titolare e non mi sento in discussione. Assolutamente no. Detto allora è meglio stare zitti. Qui ci sarà il volume da almeno 1000 pagine e abbiamo solo 27 minuti o qualcosa di meno. Oggi scende in campo il nuovo acquisto arrivato a Caselle in questo istante, Pasquale Gallo. Ciao Pasquale,
buongiorno.
Questa sono, è una tuta
Sono Colo Gallo.
Ah.
Sono un nuovo acquisto che ancora non avete menzionato fra i mille nomi.
Gallo! Come stava Gallo? Come stava? Senta, quella tutta lì, chi l'ha indossata prima di lei? Chi l'ha indossata? Che numero ha?
Non ha un numero, questo è
infinito. Quello è infinito.
Prima di darmi alla lettura del Dio dei nostri padri, vado a correre un po' e quindi sono già in tuta, mi sono già preparato.
No, però ho detto, quella l'è arrivata dalla Continassa. Certo. Che numero ha sulla schiena? Lei può avere dall'infinito in su.
Ecco, io ho un numero dall'infinito in su, quindi non si legge.
Non si legge.
È troppo lontano.
Pasquale, io oggi la vedo calma, perché ha messo il mappamondo vicino a lei.
Ecco, ma guarda, allora ecco la differenza tra un direttore e un altro.
Ecco.
Cioè, ma questa è la differenza. Cioè, hai guardato il particolare, che è proprio è profondamente il significato del mio pensiero, la visione, non la visione di la visione del mondo equivale al regista in campo che c'ha la visione del campo.
Aia.
Che quando tu hai visione il campo diventa piccolo e vedi tutti. Quando non hai visione, metti la testa giù, vai avanti e dici solo castronerie, pensando di dire cose intelligenti. E questo si applica all'economia, alla politica, all'ideologia, alla religione,
alla medicina.
La medicina è andata proprio. Io cerco di risollevare un po' il tono e faccio la mia parte. I 3 anni più orgogliosi di tutti i miei 50 anni, l'anno prossimo 50 anni di carriera, sono stati quelli del Covid. E lì mi sono arrabbiato perché la medicina non si tocca, la scienza non è equiparabile alla direzione sanitaria. Sono due cose completamente
questa
diverse.
Mi è piaciuta.
Ma
perché lei mi parla di visione a tutto tondo?
A tutto tondo perché io sono stato, tranne due particolari,
sì,
Mi ha preceduto Massimo Raffaeli, con cui mi complimento perché sia nel parlare, nella dialettica, sia nel senso compiuto di ciò che dice, mi dimostra di essere competente e juventino. Ma no, juventino, che dopo che ha insultato per mezz'ora, poi dice fino alla fine. No, ma fino alla fine ci devi andare.
Bello fino questo. Fino alla fine.
Contro Paolino, contro Gallo, contro Motta, contro Giuntoli, contro... però fino alla fine. No, ma fino alla fine ci te ne devi andare tu.
Meriti un applauso oggi. Io metterei sempre il mappamondo. Se questo è il risultato...
questo è il risultato. Io perciò questo l'ho preso mentre prendevo un treno a volo, quando ancora i treni camminavano, correvano.
Non mi faccia battute politiche.
Io sono per il governo, quindi
dico battute sui treni, se vanno, se non vanno.
Perché mi mettono in crisi, perché devo prendere solo l'aereo per venire a Torino, o per andare a Brugge, o per andare in Germania. Ma questo
mi... Ma lei viene a Brugge? Ci vediamo a Brugge?
Può darsi.
E lei sì?
Sono decisioni, purtroppo devo fare i conti
politiche
con i programmi pneumologici di visite pneumologiche, che non posso rinviare, perché quando un caso è leggero, una broncopneumopatia cronica può anche aspettare due giorni, ma se c'è un caso
certo. Senta, come respira la Juventus? Ha fatto una RX qualcosa? Come...
È un, come dicono, lei è un medico pneumatico, no, pneumologo, e però c'è una buona aria, perché sia nella gomma che sia nei polmoni c'è aria. Ecco, la Juve credo che stia respirando molto bene, abbia un ossigeno, una vascolarizzazione cerebrale molto forte, con l'ossigeno che arriva a tutti i punti, dei vari centri del cervello, e si sta muovendo bene. Tornando a Massimo Raffaeli, dopo aver confermato tutto ciò che ha detto di juventinità, l'identità, sono tutte parole, poi bisogna metterle in pratica. Cioè, uno dice, ho fiducia in ciò che stiamo facendo e non ho fiducia in quello che stiamo facendo. Allora, basta fare questa distinzione, poi viene senza bisogno di insultare. Io per esempio, ieri è sfuggita a tanti, ma a me no, io non conosco Scanavino, né penso che starà alla Juve per chissà quanto tempo, non ci credo, ma Scanavino ieri ha detto una frase che vale Vittorio Catella e Giordanetti e Umberto Agnelli degli anni 60 o Boniperti degli Allodi, perché la Juve è quella, ha detto... ha una domanda su top player, chi sono i top player, eccetera, eccetera, ha detto no, ma sia chiaro una cosa, che è iniziato un nuovo corso, i top player, la Juve li ha sempre fatti in casa, li ha prodotti i top player, non li ha comprati, anche Platini per un tozzo di pane si ebbe la combinazione e la voglia di prendere Platini.
Qui ci stai ribaltando la prospettiva, ce la stai cementificando quella prospettiva lì, però bisogna spiegarla bene fino alla fine.
Spiegarla bene, però è anche semplice. Cioè, io vedo in Savona un ottimo terzino, va bene? Mi ha fatto perdere 4 punti almeno per quello che valuto io vedendo la partita a Lecce, perché il cross indisturbato del mio omonimo Gallo, che poi è un grosso elemento secondo me, ma non poteva essere al 94esimo fatto in quella maniera, con poi dall'oltretomba viene Rebic a fare un gol e mi arrabbiai. Quando tu hai fatto la domanda a Massimo Raffaeli, ma tu poi ti arrabbi quando arriva? Io mi arrabbio a morte al gol di Sottil. Il gol di Sottil non è comprensibile, però è figlio di una costruzione. Ecco, il cantiere è aperto Allora, dove invece, e quindi in un cantiere aperto, il carpentiere può fare una cosa che arriva all'ingegnere e poi dice no, qua dobbiamo cambiare perché non va secondo i piani. E quindi si ricambia. Mm. Anche ciò che io, se ho comprato una mattonella, la rimetto nuova. Cambio, perché non era la
ho sbagliato, forse... non era quella la tonalità, il colore giusto.
Sì, perché durante il cantiere, noi di questa villa siamo al secondo piano, manca l'attico, ma l'attico si farà nella prossima estate. Adesso stanno arrivando dei giocatori che erano necessari, l'abbiamo detto, però se arriva un giocatore neanche posso massacrare Vlahovic quando andrà via, che sia il 31 gennaio, che sia il 30 giugno, quando avverrà, se avverrà, ma perché probabilmente ne arriverà uno infinito. E allora Vlahovic capisco, così come per Danilo però, devo anche confessare una cosa che io ho anche scritto, e oltre che detto, mi sono preso l'arroganza, tra virgolette arroganza, perché io non sono arrogante, c'è un tono alto, ma non sono arrogante.
Ecco, lo spieghi bene, perché anch'io a volte mi trovo in queste disquisizioni. Chi ha il tono alto, alza il contenuto a volte, vuole alzare semplicemente la spiegazione per arrivare più velocemente il contenuto.
È anche un'eredità di mia madre. Io a mia madre dicevo sempre, ma non gridare. Ma dice, ma il mio tono è questo. E io mi ritrovo nella... Allora questo al superficiale passa per arroganza. Non è arroganza, perché uno mi dice una cosa, ecco, Scanavino, io non ho mai... Ma ha detto questa cosa di produrre, ed è coerente con quello che ha detto John Elkann, quello che ha detto Giuntoli, quello che fa Motta. Ma Motta poi, invece, ecco, e qui sono d'accordo anche, e Danilo, per me, doveva andare prima via già all'estate scorsa. Però quando si sia alle prese con 20 uscite e 20 entrate, è normale che ti resta qualcosa sul gruppone. E Danilo nelle partite che ha giocato è stato devastante al punto da farmi scrivere giochiamo in 10. Allora,
È un po' come quando si riempie la macchina per riempirla per andare in ferie. E non ci sta tutto subito.
Non ci sta tutto, devo fare un'altra fermata. Allora, Danilo non è stato trattato male. Io ho visto partire Mandzukic senza neanche un saluto. Pjanic senza manco un saluto. Quadrado senza manco un saluto. Parlo delle vecchie dirigenze. Dybala con tutto ciò che è successo. E poi io sto sentendo parlare da un mese e mezzo, di Lugani, che non poteva entrare in campo e prendeva visto per 9 anni, di Danilo, solo De Sciglio non hanno menzionato.
Perché? Perché non hanno menzionato De Sciglio, secondo lei?
Forse perché De Sciglio non poteva neanche entrare in campo, che già veniva fischiato dagli spogliatori.
Prima di dimenticarmi, la saluta e la ringrazia, e per me è un privilegio mettervi in contatto anche così, per le parole spese per il professor Raffaeli, che ha dato lezione e adesso sta prendendo appunti, quindi...
Allora, per me bisogna essere...
Fino alla fine.
Allora, fino alla fine io non lo dico. A me, il mio motto, il motto di Pasquale Gallo, sì, che viene da Edoardo Agnelli, 1926, luglio 1926, è... Ogni cosa fatta bene può sempre essere fatta meglio. Tutte le altre cose, compreso quella di Boniperti, mio secondo padre, non è importante vincere, l'unica cosa che conta, questa è fatta male, questa frase, però ha avuto successo, perché nella vita le cose dette perfettamente fanno fatica ad affermarsi. Le cose dette così all'istinto hanno un... Però era la sera magnifica dell'inaugurazione dello stadio, dove c'era una scenografia particolare, e questa frase è piaciuta moltissimo. Ma il motto della dinastia Agnelli è ogni cosa fatta bene, cioè vinci 10 coppe dei campioni di seguito, 10 scudetti, 10, devi vincere l'11esimo. Cioè, questo è il motto, mentre gli altri, mentre il cittadino primario, il primario cittadino di Castelvolturno vuole vincere lo scudetto e fuggire, però dice agli altri che il Napoli non è un punto di passaggio, è un punto di arrivo, ma qui per i giocatori e per lui.
Allora
questi, ah, però non c'è stato un tuo collega che gli abbia detto: scusi mister, ma questo fatto, questo avvenimento vale solo per i calciatori che arrivano o anche per lei? Cioè lei con noi ci starà 6-7 anni?
No, mi sta offendendo lei con quello che sta dicendo, mi sta offendendo perché un collega, il sottoscritto, prendendosi grappoli di critiche dagli amici a casa, ce n'è uno anche che scrive: Gallo non riesce a dirne una giusta, vorrei capire qual è la giusta per il signor Baffo, è uno che ha i baffi sicuramente a Radio Bianconera, ma no perché dica tutte cose giuste, ma spiegami qual è la cosa giusta eventualmente.
Ma quali sono le sue cose?
Le sue considerazioni, bravo. Antonio Paolino, tempo fa, qualcuno disse in modo prematuro, era per valorizzare la presenza di un allenatore innovativo. Si sente di passaggio qui? È una domanda né più né meno, no? A me era piaciuta quella risposta. Non era il caso di farla quella domanda, qualcuno scriveva. Cioè, ti rendi conto che condanniamo a prescindere qualsiasi cosa? Ma visto che siamo quasi in chiusura, ti voglio chiedere, Juve-Milan, le tue figurine di Juve-Milan... del passato, del presente, anzi due del passato e due del presente, così ci ricordi, come ha fatto anche Massimo Raffaeli, un tuo ricordo di Juve-Milan, cosa rappresentano queste due squadre e cosa ti aspetti sabato sera?
Allora, per me il derby d'Italia, contrariamente a ciò che ha scritto, ha tramandato la stampa di ogni tempo, il vero derby d'Italia è Juve-Milan, non è Juve-Inter. Perché Juve
questo
Inter
me lo ricordo che me l'avevi detto, ce l'avevi detto già.
No, ma ci sono dei motivi poi. E poi, ma soprattutto rifacendomi ai Juve-Milan, quello del tacco di Bettega è molto...
Ah, vedi? Altra cosa.
No, quello è molto ricordato e non lo ricordo anche io, cerco di... Ma c'è un 2-3, un Milan 2, sempre degli anni 70. Che noi negli anni 70, a Milan e Inter, per tutto il decennio, abbiamo vinto in casa e fuori per 10 anni di seguito. E allora c'è stato un 2-0 per il 2, comunque alla fine è finito con, lo ricorderete sicuramente, un cross di Causio con Bettega che si alza su tutti, con i macchinari di allora, tutto naturale, che si eleva su tutto... e di testa la mette nell'angolo dall'altra parte.
Ma lei mi vuole rubare il posto da telecronista. E di oggi le due fotografie di domani, dopo domani sera, intanto ricordo, domani cose di calcio L, perché abbiamo tolto il segno X, non so se comprendi le ragioni, quindi condurrà il nostro Paolo Rossi, Antonio Paolino in conferenza stampa, 13:30, parla Tiago Motta.
Ho capito, ma a parte che le conferenze io non le ascolto mai, perché sono tutte uguali, ogni giorno è una conferenza, ma poi non è una conferenza di Trump, è una conferenza di un allenatore, chiunque lo sia, sono sempre le stesse cose.
Fateci quindi fare due domande, metta una parola buona, un po' di dibattito.
La X l'avete tolta
il pareggio. No, non parliamo mai di cose extracampo, è perché non ci piace più il segno X. Quindi io per il Milan l'ho chiamata cose di calcio 1L.
Hai fatto bene. Juve-Milan, per venire Juve-Milan, è una partita che...
30 secondi.
Allora, se qualcuno mi dicesse, tu vincerai dall'età sul Monte Sinai, tu sei destinato a vincere con la Juventus una sola partita da qui alla fine del campionato.
Fino alla fine.
Quale scegli?
Juve-Milan.
Io scelgo Inter del mese di febbraio.
Poi, ho capito.
Siccome non sarà una sola, ma saranno almeno 3 o 4, io credo che col Milan possiamo certamente vincere, ma ma, e questo voglio completare, non è che i miei giudizi sono euforici o depressivi o antidepressivi a seconda del risultato. No, io al 95esimo, se subisco un gol del pareggio, se tu mi vedi sono una bestia. Ma questo
tu sei ossessionato dai pareggi, sei ossessionato.
No, ossessionato no, perché obsession è una patologia grave. Io sono feroce, ma non ossessionato. Lì ha detto bene Motta. Allora Motta, per finire, ecco, da Motta mi aspetto che, rimanendo con noi, se rimarrà, perché a maggio si tirano le somme per dare.
Ti devo salutare, sei stato chiarissimo. Ci ha risposto il baffo: la Juve, caro Gallo, è stata costruita male e non prenderne atto come fa lei, Gallo, è fuori da ogni logica, hai capito? Crocifisso.
Ribalto questa affermazione. Dicendo al signor Baffo di ci rivedremo a Filippi, che è una località al centro dell'Italia. Ci rivedremo a Filippi.
Ciao, sei scaramantico, perché domani conferenza venerdì 17. Vado lo stesso, tranquillo, un po' di sale.
No, porta fortuna.
Porta fortuna, allora vado subito. Ciao Gallo. Ciao. È giunto il momento di chiudere. Ciao Yves, tocca ad Alberto Costa Mauro. Ce l'abbiamo solo noi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.